come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. All'aspetto austero e sinistro di una fortezza medievale, ma da oltre due secoli Palazzo Bargello ospita uno dei musei più importanti d'Italia. Al suo interno si possono ammirare capolavori della scultura mondiale, come il Bacco di Michelangelo, il David di Donatello e opere straordinarie di artisti come Ghiberti, Cellini, Gian Bologna e tanti altri, oltre a una grande raccolta di arti applicate. L'edificio, risalente alla metà del XIII secolo, è affacciato su via Proconsolo, via Ghibellina e via dell'Acqua. A partire dalla metà del 300 divenne la sede del Podestà e più tardi, quando i Medici spostarono il centro del potere nel vicino Palazzo della Signoria, quella del Consiglio di Giustizia, ovvero l'organismo incaricato di far rispettare la legge ed eseguire le sentenze. Di notte, ai rintocchi dell'adiacente chiesa dell'Abbadia Fiorentina, le due guardie chiudevano le porte della cinta muraria e vigilavano sulla sicurezza cittadina. Erano le stesse guardie che provvedevano agli arresti, agli interrogatori e all'esecuzione delle condanne capitali che venivano applicate nel cortile del palazzo. Il Bargello fu adibito per circa tre secoli anche a carcere cittadino. Le sue celle si trovavano nei sotterranei dell'antica torre campanaria, all'angolo con via Ghibellina, alla cui sommità c'è ancora oggi uno dei simboli di Firenze, la cosiddetta Montanina. La campana che suonò l'11 agosto del 1944 per annunciare la liberazione della città dall'occupazione nazista, come pure il giorno dell'alluvione del 1966, o ancora per festeggiare l'inizio del terzo millennio. Nell'antichità i suoi rintocchi si facevano sentire invece sempre in circostanze funeste. Per chiamare a raccolta i cittadini in caso di guerra ed assedio, in occasione di tumulti e sollevazioni, oppure per annunciare le esecuzioni capitali. Il patibolo era stato collocato al centro del cortile del Bargello, mentre nell'angolo della facciata che guarda Piazza San Firenze si trova ancora oggi il gancio a cui venivano appesi per giorni chi finiva alla gogna. Tutto era destinato a cambiare alla fine del 1786, quando nel cortile del palazzo si alzarono le fiamme di un enorme falò, in cui furono distrutti il patibolo e tutti gli strumenti di coercizione fino ad allora usati nelle segrete delle prigioni. Il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena, ormai giunto al culmine di una memorabile stagione di riforme, aveva infatti ordinato la demolizione delle forche ovunque si trovino. Il 30 novembre di quell'anno era entrato in vigore il Codice Leopoldino, la riforma penale da lui voluta ispirandosi al giurista Cesare Beccaria, autore del celebre saggio «Dei delitti e delle pene», e che riflette in pieno il pensiero dell'illuminismo politico-giuridico della seconda metà del Settecento. In realtà da tempo in Toscana non venivano più eseguite condanne capitali. L'ultima ordinata a Firenze risaliva al 1775, ma le vittime, due giovani disertori, erano state graziate all'ultimo istante, quando si trovavano già sul patibolo con la corda al collo. Oltre alla pena capitale, il nuovo codice vietava la tortura e lo squartamento pubblico, un macabro spettacolo all'epoca assai frequente nelle piazze d'Europa. Era il punto d'arrivo di una serie di provvedimenti che cancelleranno gli ultimi retaggi giuridici medievali e per i quali Pietro Leopoldo è rimasto fino ai giorni nostri un esempio di sovrano illuminato. La Toscana fu il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte, anche se la misura durò di fatto appena 4 anni. Nel 1791, sull'onda della rivoluzione francese e dei tumulti che scoppiarono in Toscana, Pietro Leopoldo ripristinò il patibolo per le scommesse politiche contro lo Stato e in seguito il suo figlio e successore Ferdinando III allargò l'intervento del boia anche ai delitti di lesa maestà, a quelli particolarmente gravi contro la religione e agli omicidi premeditati. La strada verso l'abolizione della pena di morte era stata però ormai tracciata in modo irreversibile e la Toscana continua giustamente ad andare fiera di questo primato. Nel 2001 una legge regionale ha istituito la Festa della Toscana per celebrare quella ricorrenza ogni 30 novembre e rilanciare una battaglia di civiltà purtroppo ancora necessaria in molte parti del mondo. L'abolizione della pena di morte e la riforma del sistema giudiziario promossa da Pietro Leopoldo sono ricordate anche in un'epigrafe settecentesca incisa su una lapide posta nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio. Quanto a Palazzo del Bargello, fu definitivamente adibito a museo della seconda metà del XIX secolo dopo il trasferimento delle carceri cittadine nell'ex convento delle Murate. Firenze, il palazzo dove fu abolita la pena di morte. Museo del Bargello, via del Proconsolo 4.
Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. Nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die
two more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows. One more minute to go. And now I'm swinging and here I go. Oh, 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 oh.
Guardando dal basso verso l'alto le due scalinate che salgono sul colle del Campidoglio, si capisce bene in che consiste la diversità delle due epoche a cui devono l'origine. I 122 scalini rapidissimi che portano alla chiesa di Santa Maria in Araceli, a sinistra, esprimono la concezione medievale della vita, duro pellegrinaggio che ha per termine ultimo il cielo. Mentre nella vicina cordonata, la dolce rampa che conduce a Piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo nel XVI secolo, dice che l'esistenza terrena può non essere così male. D'altronde, la scalinata dell'Araceli fu costruita nel 1348 per rendere grazie alla fine della peste, mentre la cordonata venne immaginata per accogliere un imperatore. Nel praticello verde tra le due scalinate sorge il monumento a Cola di Rienzo, Nicola di Lorenzo, il figlio di una lavandaia e di un taverniere, che per qualche tempo governò Roma, ma poi fu travolto dal suo stesso potere e ucciso dal popolo che anni prima lo aveva acclamato e portato in trionfo. Proprio in questo luogo ebbe inizio la sua epopea, il 19 maggio 1347, in una Roma senza papa e senza giustizia, alla mercé dei nobili e dei ricchi. Quel giorno il giovane, eloquentissimo Cola raggiunse il Campidoglio alla testa di una folla senza armi ma determinata. La sua idea era di trasformare Roma in un comune dotato di propri ordinamenti e risorse, governato da rappresentanti del popolo e animato dalla memoria dell'antica grandezza. Il corteo, guidato da Cola e dai suoi compagni, era partito dal mercato del pesce al portico d'Ottavia. Era passato crescendo in numero e convinzioni per San Giorgio in Velabro ed era infine giunto sul Campidoglio, dove Cola aveva illustrato alla folla entusiasta il suo programma in 15 punti, tra i quali destinare il reddito delle imposte al comune e non più al papa, dare una pensione ai cittadini più poveri a partire da orfane e vedove, rendere pubblici i granai, vietare la demolizione degli edifici antichi che dovevano diventare proprietà del comune. Cola di Rienzo venne nominato tribuno di una vera e propria repubblica e il nuovo assetto sembrò reggere e portare miglioramenti, almeno per qualche tempo. Quello necessario a lui per innamorarsi troppo del potere. Arrivò a proclamarsi cavaliere e a nobile per riorganizzarsi e chiederne al papa ad Avignone la scomunica. Fu l'inizio della rovina, la fuga prima a Castel Sant'Angelo, poi in Abruzzo, poi a Praga, in cerca della protezione del re Carlo IV e infine, proprio ad Avignone, dal nuovo papa Innocenzo VI. Il quale gli tolse la scomunica e lo rimandò a Roma con la nomina di senatore, pensando di poterlo utilizzare per il bene del suo regno. Un senatore, già nel 1354, era cosa ben diversa da un rivoluzionario, e il nuovo Cola si rivelò, presto, dispotico e ingiusto. Per i nobili non fu difficile sobillare la rivolta. L'8 ottobre di quell'anno, durante un nuovo assalto di popolo, questa volta, armato fino ai denti, Cola venne ucciso nello stesso luogo dove oggi sorge la sua statua. Il suo corpo fu lasciato esposto per 2 giorni e 2 notti, davanti alla chiesa di San Marcello, in via del Corso, e poi venne bruciato e fatto a pezzi finché, dicono le cronache, non ne rimase cicca. La statua di bronzo è di Girolamo Masini, il basamento, più tardo, di Francesco Azzurri. Lo chiamano il monumentino, sia per le dimensioni, stranamente quasi a misura naturale, sia per la collocazione. Il braccio alzato nel gesto di un oratore, ma il capo è chino e coperto. Sul piedistallo c'è solo il nome, Cola de Rienzi. La statua era pronta nel 1882, ma venne inaugurata dopo 5 anni, nel 1887. Il giorno seguente si leggeva su Il Messaggero: l'inaugurazione del modesto monumento a Cola di Rienzo su nei giardinetti del Campidoglio, fu fatta quasi in incognito. Il sindaco non aveva annunciato l'ora, non aveva fatto alcuna comunicazione al pubblico. Certo, per non urtare i nervi delle chieriche del Campidoglio. Dopo 500 anni, dunque, il sogno di Cola dava ancora fastidio. E per questo a noi piace il suo triste monumentino un po' defilato. Roma. Ascesa e caduta di Cola di Rienzo. Scalinata del Campidoglio.
I so pazzo, e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. I so pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. Mi so pazzo e oggi voglio parlare. So pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto in faccio mio. Io so pazzo, e chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno mano, sono pure di Pomano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io so pazzo. Un ci scassato cazzo.
La stazione ferroviaria Santa Lucia, per il visitatore che giunge a Venezia in treno, rappresenta una finestra che si spalanca su un paesaggio inusuale e magico. Uscendo dalla zona dei binari e affacciandosi sulla gradinata esterna della stazione, si svela una prodigiosa scenografia di palazzi e chiese in bilico sui canali. Rientriamo per un attimo e dirigiamoci al binario 1, dove poco prima del deposito bagagli, una targa in ricordo dell'uccisione del macchinista Francesco Benvenuti, ferroviere antifascista, ci riporta subito al biennio 1944-45, quando molti dipendenti pagarono con la vita il loro impegno di patrioti e partigiani, come ricorda lo storico Giulio Bobbo in una ricerca condotta per l'IVESER, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Tra questi eroi c'è Bartolomeo Meloni, sardo, ispettore generale delle ferrovie dello Stato in città, che muore a Dachau il 9 luglio 1944. Meloni, in seguito all'armistizio, inizia a organizzare con i compagni di lavoro azioni di boicottaggio ai convogli che trasportavano deportati italiani verso la Germania. Riescono a introdurre cibo e bevande nei vagoni non ancora piombati. A volte infilano all'interno dei piedi di porco per permettere ai partigiani di scappare durante le soste notturne, allentando le assi del pavimento dei carri. Anche il notiziario storico della seconda divisione partigiana, Matteotti, riporta la cronaca di questi fatti. Venezia, 29 settembre 1943, ore 22:30. Per impedire e ritardare la partenza delle tradotte militari, essendo queste troppo sorvegliate, venne attuato il taglio dei tubi di gomma per la condotta d'aria dei freni e successiva asportazione degli stessi. Immissione di sabbia nelle boccole delle ruote e provocato riscaldamento assi previa asportazione dei guancialetti. A realizzare il boicottaggio sono Ugo Cecconi, Giovanni Kumar, Mario Orsini, Adrio Politi, Vittorio Romanin e Sergio Marchiori, che fingendo di svolgere le loro normali mansioni sotto lo sguardo dei soldati tedeschi, di fatto sabotavano i trasporti. Le azioni dei gruppi dei ferrovieri continuano fino alla liberazione. Lindoro Rizzi, Vittorio Menegazzi e altri ancora seguono l'esempio di Bartolomeo Meloni. Diversi decenni più tardi, nel febbraio 2003, i binari vengono occupati per bloccare di nuovo la partenza di alcuni convogli che portano materiale bellico dalle basi militari americane situate in Veneto verso l'Iraq. Le iniziative si inseriscono nella campagna Stop the Train, promossa dai movimenti contro la guerra, molto attivi già dalla fine degli anni 90 in occasione delle operazioni portate avanti dalla NATO in ex Jugoslavia e successivamente a seguito dell'attentato del 2001 alle Torri Gemelle di New York in Medio Oriente. I movimenti pacifisti contestano soprattutto la sudditanza militare dell'Europa nei confronti degli USA e gli attacchi cosiddetti preventivi al terrorismo internazionale. Venezia. Viaggiando sull'acqua. Stazione ferroviaria Santa Lucia.
Per Roma gli autori consigliano la lettura di Cronica, vita di Cola di Rienzo, anonimo romano a cura di Ettore Mazzalli, Milano, Burrizzoli, 1991.
Fading. The blaze getting louder, the fire's getting slower.